Buonasera cari amici e grazie per essere tornati all'ascolto del nostro programma. La settimana sta giungendo al termine, ma noi imperterriti siamo ancora qua, vogliamo andare avanti anche questa sera nel nostro programma. Infatti siamo arrivati al capitolo 15 del Vangelo di Luca. Ormai sono parecchie sere, se vi ricorderete, che stiamo parlando di parabole. Infatti il Vangelo di Luca è ben ricco di queste parabole. Ora, questa sera, arriviamo col capitolo 15 alla parabola forse più amata che il Signore abbia mai raccontato. Noi la chiamiamo la parabola del figlio prodigo. Il retroscena di questa parabola è rappresentato dai pubblicani, gente che riscuoteva le tasse, e i peccatori che vennero ad ascoltare il Signore Gesù in gran numero. I farisei e gli scribi iniziarono a mormorare, a criticarlo a causa di questo. Loro erano scandalizzati che li avesse ricevuti e pranzasse addirittura insieme a loro. La risposta a questo mormorio dei farisei e degli scribi è questa parabola. Di solito vengono riconosciute come tre parabole: la parabola della pecorella smarrita, la parabola della moneta perduta e la parabola del figlio prodigo. Veramente sono tre parti di una unica parabola, sono tre affreschi in una unica cornice che illustrano il messaggio principale del Vangelo di Luca, cioè il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, Luca 19:10. Ma cominciamo a leggere i primi due versetti del capitolo 15. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Certamente Gesù riceve tutti, grazie a Dio egli riceve i peccatori, cioè te e me. Ora, in questa meravigliosa parabola, vediamo il primo affresco, quello della pecora smarrita. Leggiamo il testo. «Ed egli disse loro questa parabola: Chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle, e giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento». E abbiamo letto fino al versetto 7 di questo testo. Il pastore di questa parabola è il grande pastore, si tratta di Gesù Cristo. Noi siamo le pecore. Egli ha 100 pecore ed una di queste si è smarrita. Francamente sarebbe comunque buono iniziare con 100 pecore e poi finire con 99. Questo pastore però non è soddisfatto con solo 99 pecore. Quando una pecora si smarrisce, lui esce e la cerca. Quando la trova, se la mette sulle sue spalle, quindi al sicuro. La gente di allora sapeva a che cosa si riferisse Gesù. È un'immagine dell'Antico Testamento. Il sommo sacerdote dei figli di Israele vestiva un efod. Sulle spalle di questo efod c'erano due pietre. Su di queste erano incisi i nomi delle 12 tribù di Israele, 6 tribù su una pietra e 6 sull'altra. Il sommo sacerdote portò i figli di Israele sulle sue spalle. Il nostro sommo sacerdote, Gesù, porta noi sulle sue spalle e noi non siamo più in pericolo. Quando egli inizia con 100 pecore, bada a tutte. Questa è un'immagine del Signore Gesù Cristo che guarda coloro che sono suoi, il che ci dimostra quanto prezioso è ognuno di noi per lui. La seconda immagine in questa cornice è quella della moneta perduta. Leggiamola nei versetti dall'8 al 10. Oppure, qual è la donna che se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, be' gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. La moneta era forse parte di una collana che formava un copricapo, simbolo del fatto che la donna era sposata. Perdere un pezzo di questo copricapo sarebbe come perdere un po' un diamante del tuo anello di fidanzamento. Vengono evidenziate tre cose: il grande valore della moneta, l'insistenza della ricerca e la grande gioia di aver ritrovata la moneta. Gesù, in altre parole, dice che il valore di ogni persona, cioè di te e di me, è molto alto, e c'è grande gioia nel cielo quando una persona si ravvede e si fa trovare da Dio. Ora vediamo il terzo esempio. Come ho già detto, Luca, il medico, riporta delle parabole di Gesù che nessuno degli altri scrittori dei Vangeli cita. Leggiamo ora i versetti dall'11 al 13. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: «Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta». Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Ecco, qui vediamo la terza immagine nella nostra cornice. Luca inizia a mettere lo sfondo sulla tela. Vedo una bellissima casa, una casa gloriosa che rappresenta la casa del Padre Celeste, di Dio. È una casa che ha tutte le comodità e tutte le gioie e tutto l'amore che mai sono entrati in una casa. In quella casa c'è un certo uomo, e questo è Dio, il Padre. Questo padre ha due figli. Uno di questi ragazzi viene chiamato il maggiore e l'altro il più giovane. Qui c'è la bellissima casa, una casa dove c'è tutto ciò che il cuore di un giovane potrebbe volere: amore, gioia, comunione, comodità. Questo ragazzo più giovane fa una cosa strana. Forse ha detto: «Sono stanco della disciplina, non mi piace qui, voglio aprire le ali. Se solo potessi andarmene via da solo, sarebbe meraviglioso. Ho guardato in giro e l'erba di là nell'altro campo mi sembra molto più verde». Io non so perché sia così, ma a noi l'erba del vicino sembra sempre più verde. Al giovane non piace stare a casa e così chiede la sua eredità. Va via con il portafoglio pieno di soldi per i quali non aveva lavorato. Tutto ciò che ha glielo aveva dato suo padre. Non lo ha ricevuto per le sue abilità, non ha ricevuto perché fosse in gamba o perché avesse lavorato sodo. I soldi che ha in tasca li ha perché ha un padre generoso. E così il ragazzo parte. Ora la nostra scena si sposta e dobbiamo immaginare il paese lontano. Questo ragazzo sapeva che avrebbe avuto ciò che oggi si chiamerebbe divertimento. Lui era in tutti i night club, conosceva le compagnie dei bar, lui aveva i soldi. E quando hai i soldi, tu trovi degli amici bontemponi. E per un certo periodo il ragazzo visse così. Godette dei piaceri per una stagione, lì, in quel paese lontano. Il nostro Signore non mise dettagli di ciò che lui fece. Comunque, un giorno, tutto finì. Lui toccò il portafoglio e sentì che non c'era rimasto niente. Leggiamo appunto questo nei versetti dal 14 al 16. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Non solo si trova in una crisi finanziaria, ma il paese stesso è messo male a causa della carestia. Vedi, in quel paese dove lui aveva pensato che l'erba fosse più verde, l'erba si era seccata. C'è fame in quel paese e questo ragazzo non sa cosa fare. Posso immaginare che abbia avuto paura di tornare a casa. Ora lui è disperato. Allora lui va a vedere alcuni dei suoi vecchi amici e dice: «Paolo, ti ricordi come venivi ai banchetti e le cene che ho sempre pagato e le ragazze? Ti ricordi questo? Ora sono messo male. Mi chiedo se mi potessi dare una mano o farmi avere un lavoro». E questo amico dei tempi buoni dice: «Mi dispiace. Dici che hai perso tutti i tuoi soldi? Allora ho chiuso con te. Non ho più nessun interesse verso di te. La mia segretaria ti accompagna alla porta». E il ragazzo, dopo essere andato da uno all'altro, vede che non ha nessun vero amico in quel paese lontano. Non trova un lavoro. Allora finisce con l'andare ai margini della città dove c'era un uomo che allevava dei maiali, il che si sentiva già a un chilometro di distanza, e il ragazzo va lì dicendo: «Vorrei lavorare». L'uomo dice: «Ma non ti posso pagare. Vedi, abbiamo tante difficoltà, ma se badi ai maiali, almeno puoi mangiare qui». E questo è esattamente il punto fin dove scende il ragazzo. E quando il nostro Signore dice che quest'uomo avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ogni israelita, sia fariseo o pubblicano, che lo stava ascoltando quel giorno, avrebbe sussultato, perché un ebreo non poteva scendere più in basso di così. Per iniziare, non doveva aver niente a che fare coi maiali perché la legge mosaica lo proibiva, ma arrivare così in basso, come fece lui, di vivere con loro era orribile. Qualcuno immediatamente dice: «Certo, questo è un ragazzo peccatore e verrà salvato». No, mi dispiace dirti che questo non è il quadro che ci viene dato qui. Questo non è il quadro di un peccatore che viene salvato. Posso dirti, e lo dico con molta attenzione, che quando questo ragazzo viveva a casa con suo padre ed era in comunione con lui, era un figlio e non c'era dubbio. Quando questo ragazzo arrivò nel paese lontano ed era lì a buttar via i suoi soldi, lui era ancora un figlio, non c'era dubbio. E quando questo ragazzo scese e toccò il fondo ed era lì fuori coi maiali, lui non era un maiale, era un figlio. In questa storia raccontata dal Signore non c'è nessun dubbio che questo ragazzo sia un figlio o meno. Lui per tutto il tempo è stato un figlio. Comunque vogliamo capire che cosa vuol dirci questa parabola. La parabola non spiega come un peccatore viene salvato, ma rivela il cuore del Padre che non solo salva un peccatore, ma accetta ancora suo figlio che pecca. I suoi peccati non sono soltanto le azioni che ha commesso in quel paese lontano, il peccato più grave è quello che lui si sia allontanato dal Padre. Forse tu hai pensato un attimo fa che io stessi esagerando quando parlavo di quei vecchi amici che non lo aiutarono. Gesù dice molto chiaramente che non lo avevano aiutato, nessuno gliene dava, dice alla fine del versetto 16. Come mai oggi pensiamo che l'uomo del mondo sia il nostro amico, mentre invece sta cercando di guidarci nel peccato e lontano da Dio? Anche questo ragazzo aveva questa impressione errata. Fu invece guidato lontano da casa, dal padre, sempre più lontano, pensando che queste persone fossero i suoi amici. Ma andiamo avanti nel testo, leggendo dal versetto 17 al 19. Allora, rientrato in sé, disse: «Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi». Il versetto 17 dice all'inizio: «Allora, rientrato in sé», fa un'analisi della sua situazione. Sai, il peccato fa qualcosa di terribile in noi, ci fa vedere il mondo in un modo sbagliato, fa vedere noi stessi nella luce sbagliata, fa vedere i piaceri di questo mondo nella prospettiva sbagliata, e semplicemente non vediamo bene quanto siamo nel peccato. Questo ragazzo, mentre era a casa, guardò a quel paese lontano e tutto sembrava così bello, l'erba era così verde e la gioia così eccitante, ma ora tornò in se stesso. La prima cosa che fece fu di ragionare un po'. Comincia a usare la sua intelligenza. Dice: «Eccomi qua, in un paese lontano. Sono qua giù, coi maiali, e lì, nella casa di mio padre, i servi stanno meglio di me, ed io sono suo figlio». Quando cominciò a pensare così, allora capì qualcosa. Adesso quest'uomo agisce con intelligenza. Ora arriviamo a un quadro davvero luminoso. Questo è il più luminoso di tutti ed è l'immagine di quella bellissima casa della quale abbiamo già parlato. Il Signore Gesù dice: «Nella casa di mio padre ci sono molte dimore». Questa è la casa. La casa è lì, sullo sfondo, ed io vedo un padre che guarda fuori dalla finestra. Ha guardato fuori dalla finestra ogni giorno da quando il figlio se n'è andato. E sai perché sta guardando fuori dalla finestra? Lui sapeva che un giorno il ragazzo sarebbe tornato a casa. Qualcuno chiede: «Credi che se sei salvato per sempre?» Sì. Qualcun altro chiede: «Credi che un cristiano possa cadere nel peccato?» Sì. Può un cristiano rimanere nel peccato? No, perché nella casa del padre, il padre sta guardando e dice: «Tutti i miei figli tornano a casa. Ai miei figli non piacciono i porcini, perché non hanno la natura del maiale. Sono miei figli, hanno la mia natura, e non sarebbero felici lontano dalla casa del padre. L'unico posto nel mondo che amano è la casa del padre, e ognuno dei miei figli che se ne va in quel paese lontano e finisce in un porcile, non importa quanto sporco diventi o quanto in basso cada, se è mio figlio, un giorno dirà: mi alzerò e andrò da mio padre». E la ragione per la quale il figlio dice «vado da mio padre» è che l'uomo che vive nella grande casa è il padre. Finora, dopo almeno 6.000 anni di storia umana, non c'è mai stato un maiale che abbia voluto lasciare il porcile. I maiali stanno bene lì. Non vogliono andare nella casa del padre. L'unico che vuole andare nella casa del padre è un figlio. E un giorno il figlio dirà: «mi alzerò e andrò da mio padre». Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. Così ci dice il versetto 20 di questo capitolo 15. Forse un momento fa hai pensato che io stessi esagerando dicendo che suo padre stava guardando dalla finestra ogni giorno. Ma lui l'ha fatto, ed ora lo vede arrivare. Lui ebbe compassione e corse a dire al servo: «Va a quell'albero e staccami mezza dozzina di rami flessibili. Picchierò il ragazzo per bene». È questo che sta scritto nella tua Bibbia? No, neanche nella mia. Avrebbe dovuto essere così. Sotto la legge mosaica, un padre aveva perfettamente il diritto di portare un figlio disobbediente davanti agli anziani e farlo lapidare a morte. Il padre aveva il pieno diritto di dire: «Questo ragazzo prese il mio nome e i miei soldi, la mia sostanza, e li ha sprecati. Lui ha disonorato il mio nome, lo picchierò a morte». Lui aveva il diritto di farlo, invece questo padre fece qualcosa che ci meraviglia. E mentre il Signore Gesù arrivava a questa parte della parabola, causava a tutti coloro che erano presenti un battito di ciglia. Loro dicevano: «Non lo possiamo credere, è davvero brutto vederlo toccare il fondo e andare coi maiali, ma è peggio che il padre lo riprenda in casa senza far niente. Dovrebbe punirlo. È questa la cosa che non ci piace. Lui dovrebbe essere punito». Nota quello che fece il padre. Leggiamo il versetto 20. «Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. Lui è coperto di stracci, si può sentire la puzza dei maiali. Lì sta il ragazzo, e il padre va e gli mette le braccia attorno al collo e lo bacia». Il versetto 21 dice così: «E il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Vedi, lui aveva imparato a memoria quello che doveva dire. Dice la cosa che si era preparato nel paese lontano. Io penso che lui si ripetesse questa frase per tutta la strada tornando a casa. Penso che a ogni passo su quella strada diceva: «Quando arrivo a casa, io dirò a lui: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, fammi un tuo servo». Lui comincia a dire questo al padre, ma non arriva alla fine. Arriva al punto: «Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio», quando viene interrotto. Ma cosa dirà il padre a questo figlio che torna a casa? Sicuramente darà una risposta inaspettata. Il ragazzo non si aspettava questa risposta dolce, cara, profonda del padre. E scopriremo comunque in un modo più dettagliato quello che risponde il padre la prossima volta, quando ci risentiremo, vale a dire lunedì sera. Intanto ti auguro un buon fine settimana e mi raccomando, rimanete ancora per un attimo con noi.